4 minuti dopo le 6:30. La sigla è quella di Pop Sera, la voce è quella di Massimo Bacchetta. Un saluto da tutta la redazione di Radio Popolare. È l'ultima settimana di palinsesto estivo, è l'ultima settimana di Pop Sera, da qui fino alle 20:30 gli aggiornamenti e le notizie insieme alla redazione di Radio Popolare. Primo settembre, giorno di ripresa generale ovunque, anche lavorativa nella vita delle città, lo si è visto anche questa mattina per chi circola nelle città. Giorno di ripresa evidentemente di un po' di cose nella vita economica, giorno di ripresa anche per la politica, perché oggi è ricominciata di fatto con una scadenza, cioè scadevano i tempi per presentare gli emendamenti per la legge elettorale che andrà in discussione al Senato dal 9 settembre, ecco il voto il 15. La legge elettorale è quella spada di Damocle che grava sulla politica italiana per sapere come si andrà alle prossime elezioni e forse anche a quel punto quando si andrà alle prossime elezioni. Ci si arriva sulla scorta di quello che era successo alla Camera, lo ricorderete, ma insomma con una sostanziosa polemica e scontro anche tra maggioranza e opposizione è la legge elettorale che vuole introdurre surrettiziamente di fatto il premierato e quindi con l'obbligo di mettere il nome del candidato presidente del Consiglio già nel programma elettorale delle coalizioni e un bel po' di altre cose. Votato alla Camera in un modo, con seguito e strascico di enormi polemiche all'interno della maggioranza, lo ricorderete, sulle preferenze, eccetera. Adesso si va al Senato. Allora, cominciamo da qui, evidentemente, perché oggi sono stati presentati gli emendamenti che andranno in aula al Senato. E quindi do il benvenuto a Anna Bredice.
Sì, eccoci, buonasera.
E allora, la politica si ricomincia dalla legge elettorale ed è anche abbastanza simbolico, ma insomma emblematica la questione. Va in aula per la discussione dal 9. Gli emendamenti cosa dicono al momento?
Gli emendamenti propongono, diciamo, tutte le questioni che erano rimaste in sospeso dopo dopo il voto sorprendente che c'è stato alla Camera dei Deputati, dove sappiamo appunto c'è il voto segreto, un voto segreto che invece non c'è qui al Senato e che naturalmente se anche solamente un emendamento verrà approvato qui a Palazzo Madama, poi c'è bisogno di una terza lettura dove invece il voto segreto c'è, quindi tornando alla Camera dei Deputati. Dunque, gli emendamenti sono soprattutto quelli più attesi, sono quelli della maggioranza, poi anche l'opposizione ne ha presentati, ma quelli della maggioranza in pratica riproducono, diciamo, lo stesso schema delle preferenze che fu bocciato alla Camera, quindi il capolista e poi la scelta, diciamo, tra tre, con le crocette tra tre nomi della lista, questo che fu bocciato due mesi fa. Viene reintrodotto qui al Senato. L'attesa, perché sappiamo alla Camera, diciamo, il no probabilmente della Lega, perché naturalmente c'era il voto segreto, quindi nessuno si prese la responsabilità allora, però sappiamo che c'è un malumore molto molto forte da parte delle donne di tutti i partiti, più o meno trasversale, proprio la mancanza di un'alternanza di genere. Di genere che continua a non esserci anche al Senato per quanto riguarda i capolista e siccome ci sono dei partiti che probabilmente riusciranno a eleggere solamente uno o due al massimo, è chiaro che insomma si ripropone la mancanza di una parità di genere per quanto riguarda i primi le prime candidate in lista. Quello che cambia, diciamo, su questo punto è che se si sceglie, se c'è un uomo capolista, poi il secondo nome deve essere una donna e così via, cosa che non c'era alla Camera. E poi cambia anche la norma sui cespugli, cioè quindi il non, si abbassa, diciamo, quella soglia del 3%, una proposta prevede il 2% e l'altro l'1% per questi partiti. Come vedete, manca invece l'emendamento, diciamo, firmato da tutti i gruppi sul ballottaggio, su
Che
questo discorso
era l'ipotesi
molto
appunto
negativo.
che circolava nelle ultime ore, ci cioè avrebbero presentato nella competizione diretta con i fascisti di Vannacci un emendamento che prevedeva il ballottaggio. A questo punto invece quello che si è visto è che l'emendamento non è stato presentato unitario, è stato presentato un solo emendamento su un'ipotesi di ballottaggio firmato dall'ex presidente del Senato Marcello Pera. Per, diciamo, Fratelli d'Italia e Forza Italia ha fatto sapere: noi non abbiamo presentato nessun emendamento perché vedremo se si trova campo libero tra gli alleati, vedremo in aula, se no, non, se no si va dritti così più o
Certo.
meno.
Esattamente, infatti anche quello di Pera, lui stesso ha annunciato che verrà presentato in aula, quindi il 9 non viene presentato oggi, diciamo, per il lavoro in commissione, perché questo avrebbe richiesto un parere da parte del governo già nei lavori della commissione, già a partire da domani, e a questo punto il governo non è pronto, non può dare un parere su questo emendamento, quindi va tutto al 9 per. Lo presenterà il 9 in aula e per il 9, probabilmente tra una settimana, insomma, la maggioranza dovrà anche decidere che cosa votare su questo emendamento, ma la possibilità è anche che lo stesso Pera lo ritiri se non c'è un accordo, insomma. E a quanto pare l'accordo non c'è, perché da parte della Lega i dubbi erano molto presenti, a questo punto anche da parte di Forza Italia, cioè quindi probabilmente, insomma, come dire, con una distanza di questo tipo, si vuole, forse la maggioranza vuole mettere al sicuro questa legge elettorale per l'approvazione anche alla Camera dei Deputati, però diciamo che è questo una previsione in questo momento, un'ipotesi che si fa, perché poi i lavori poi dal 9 al 15 poi si vedrà esattamente quello che accade, però al momento, diciamo, sul ballottaggio c'è una marcia indietro da parte dei partiti, dei due partiti dell'alleanza.
Allora, per fotografia sintetica, al momento quindi la maggioranza ha presentato tre emendamenti unitari che in sostanza riproducono la legge votata alla Camera con i cambiamenti che tu ci hai annunciato, dall'opposizione oltre 600 emendamenti, ma una manciata di emendamenti unitari, 7-8 emendamenti unitari, sei andata a farteli spiegare da Francesco Boccia, il capogruppo, diciamo, del Partito Democratico al Senato. Grazie Anna, e facciamo sentire Boccia.
D'accordo, grazie a voi.
Le opposizioni sono unite sui punti più rilevanti, tanto le preferenze, quelle vere, non i capilista bloccati e poi il sistema a crocette che Giorgia Meloni ha spacciato per preferenze. Preferenze vere, con più formule, una che è quella che già il Movimento 5 Stelle aveva presentato alla Camera, che ripresenta qui e firmiamo tutti, e la seconda, come prima firma del Partito Democratico, presentiamo lo stesso impianto, preferenze uomo-donna, l'alternanza di genere con la cancellazione dell'indicazione del premio, perché questa è una repubblica parlamentare, non è una repubblica presidenziale, men che meno un premierato. C'è il superamento, la modifica della soglia dal 42,5 al 45, era stata già presentata alla Camera, la differenza è che questa volta la sottoscriviamo tutti. Poi c'è l'emendamento di AVS che prevedeva lo stesso impianto, cioè cancellazione indicazione della Premier, modifica della soglia dal 42,5 al 45%, ma con i collegi uninominali, che è una cosa che ora condividono tutte le forze politiche, abbiamo firmato tutti, la prima firma è di Magni. Poi c'è l'emendamento della parità ovunque, sia per i capiliste che per la parità nelle liste, della paita Italia Viva, che abbiamo sottoscritto tutti. Poi gli altri sono la soppressione della loro folle modifica che ha fatto della circoscrizione estera un solo collegio, follia. votare in Australia, Sud America, negli Stati Uniti e in Europa, per loro è la stessa cosa, dà il senso della loro totale lontananza dalle sensibilità degli italiani all'estero. C'è un grandissimo problema di incostituzionalità. Io penso che la legge sia incostituzionale, perché lo dice la Costituzione che il quorum al Senato e regionale hanno provato. Ma sapete, loro non sentono loro questa Costituzione. Quando loro fanno qualcosa di incostituzionale pensano di fare una cosa giusta, e invece è incostituzionale. Quorum al Senato è regionale, quorum alla Camera è nazionale e va rispettato. Per non rispettarlo bisogna cambiare la Costituzione. Loro lo cambiano, una legge ordinaria, glielo abbiamo detto più volte alla Camera, non ci hanno ascoltato, ovviamente qui modifichiamo anche questo.
Al momento c'è solo l'emendamento di Pera sul ballottaggio.
Sul ballottaggio c'è solo Pera, sì.
Lei ha detto che si tratta di un ballottaggio Meloni-Vannacci, cioè, alla fine.
No, proprio un ballottaggio Meloni-Vannacci è una sfida Meloni-Vannacci, nel senso che uno pensa di recuperare il voto degli altri, non lo so, bisogna entrare nella foresta della destra estrema, della destra nazionalista, della destra dei fili spinati, e io francamente qualche limite culturale nel capire fino in fondo che cosa scatta nella loro testa. Di certo scatta un meccanismo anticostituzionale. È una sfida tra chi non si sente antifascista e da chi non sente questa Costituzione sulla propria pelle. Fanno a gara chi la viola più spesso e il risultato è questo.
Lei pensa che si fermerà tutto qui al Senato oppure alla Camera, essendoci voti segreti?
Io spero che si fermino, perché è evidente che stanno distruggendo tutto. Il Paese ha veramente bisogno di un governo che governi, ha bisogno di un governo che si occupi dei problemi reali. Sono molto preoccupato per le principali questioni sociali, per la condizione della sanità. Le scuole stanno ripartendo, i ragazzi entreranno nelle scuole con 30 gradi all'ombra, nessuno si è preoccupato della condizione in cui saranno i ragazzi, cioè, ma per loro questi non sono problemi. Andare a una stazione di benzina e pagare 2,50 euro per loro non sono problemi loro. L'unico loro problema è restare a Palazzo Chigi, continuare a mettere le mani dentro le aziende pubbliche, sventrarle come stanno facendo, occupare i ministeri. Questa è la destra al governo, dopo 4 anni è solo questo.
E così Francesco Boccia per il Partito Democratico ha spiegato gli emendamenti unitari che l'opposizione ha presentato. Ora quindi su ballottaggio si vedrà, mi sa di no, su la quota di maggioranza, premio di maggioranza si vedrà. Una cosa su cui invece non si vedrà, almeno a vedere dall'emendamento che ha presentato la maggioranza, è la questione della parità di genere. Cioè, l'attuale legge prevede che tra i capilista ci sia quantomeno un 60-40 di rappresentanza tra i capilista dell'alternanza di genere. È una parte della legge che viene tolta. E quindi non ci sarà nessun obbligo per i capilista di rispettare una certa percentuale. Tutte le parlamentari dell'opposizione hanno detto oggi che questo è uno schiaffo enorme, diciamo, alla questione di genere, alla storia delle donne. Peggio mi sento da un governo presieduto da una donna. Luana Zanella, AVS, senatrice AVS, benvenuta.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
Lei ha parlato di una sciabolata.
Sono una deputata.
Deputata.
E quindi questa sofferenza e questo dibattito così, diciamo che ci riporta indietro di qualche decennio, me lo sono già abbastanza subito nel corso del dibattito e del voto, dei voti che fortunatamente noi avevamo segreti, e ci è andata anche bene in un certo senso, come ben sapete, perché abbiamo messo in scacco il governo. Comunque il problema vero del Senato è che hanno, come dire, rilanciato sul discorso delle donne, perché non hanno neanche la decenza di difendere una norma che, guardate bene, non è che garantisca la presenza delle donne in Parlamento, certo. Le mette in una posizione, diciamo, di maggiore opportunità, di maggior visibilità, eccetera, eccetera.
Cioè, facendo saltare quindi quella parte della legge, in sostanza tutti i capilista potrebbero essere uomini, certo, in una situazione in cui molti partiti, esatto, si sa già più che il capolista non eleggeranno, insomma. Quindi.
Certamente, quindi rimangiandosi anche quello che in particolare le amiche di alcune, quelle le leghiste di Forza Italia, eccetera, avevano ribadito, perché vi ricordo che io, la Bonetti e alcune di loro abbiamo sottoscritto una lettera aperta e rivolta a tutte le forze politiche in questo senso. È che si immaginano anche questa. È veramente indecente, perché non soltanto vogliono una legge elettorale proprio addirittura d'arrivo della legislatura su misura della loro situazione e della loro probabilità o meno di raggiungere il risultato, la vittoria, eccetera, eccetera, e mantenere lo strapotere che hanno, ma anche sacrificano diciamo, la decenza minima che avrebbero anche in più occasioni, almeno alcune forze politiche, affermato con una certa anche prosopopea. Insomma, essendo la premier una donna, va bene, andiamo avanti così, ma soprattutto io ho sentito e condivido tutto quello che ha detto il Francesco che abbiamo appena ascoltato, e soprattutto il punto dolente sarà che nel passaggio alla Camera io credo che dovranno mettere la fiducia, perché non rischieranno di sottoporre al voto segreto alcuni passaggi, alcuni articoli che sono passati con gli emendamenti a viso aperto, che invece è la regola, il regolamento previsto dal regolamento del Senato.
E quindi al Senato adesso andranno
più umiliante, insomma, dai.
Al Senato andranno col voto palese a trovare l'accordo che devono, e poi torneranno, esatto, alla Camera e imporranno la fiducia per non tornare al casino di qualche mese fa.
Non è che lo sappia lo
no,
vedo.
Però sinteticamente Antonella ci ha già dato l'idea di come andrà a finire.
Se vogliono portare a casa il risultato sicuro, così faranno. E le forze politiche che sono in dissenso, perché c'è una divisione fortissima, se la dovranno mettere via, oppure, non so, in coerenza dovrebbero fare qualcosa, ma o lo fanno adesso al Senato oppure dopo, la vedo molto molto difficile.
Grazie Luana Zanella, grazie mille, buon lavoro.
Buonasera a voi.
Buonasera, buonasera, parlamentare di AVS. Ora, abbiamo sentito l'opposizione, gli emendamenti unitari che presenta. Abbiamo intravisto delle questioni nella maggioranza. Perché la notizia, appunto, delle ultime ore era: presenteranno qualcosa sui ballottaggi, e poi si fa sapere che l'emendamento sul ballottaggio l'ha presentato solo Pera e solo per la discussione in aula. Forza Italia ha fatto sapere: noi abbiamo votato, l'ha detto Stefania Craxi, soltanto abbiamo firmato i tre emendamenti unitari, diciamo, su cui ci siamo trovati in accordo. Su tutto il resto vediamo, se si trova un accordo in corso d'opera bene, se no va bene andare avanti così. Cosa succede nella destra? Allora saluto Flavia Perina, benvenuta, editorialista della Stampa, grazie di essere con noi.
Ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
Bentornata, bentornati nella politica italiana. Beh, la prima questione su questa vicenda delle capoliste donne, l'alternanza che sparisce, eccetera. Presumibilmente si ritornerà a sentire, secondo te, voce anche arrabbiata delle donne nella maggioranza, oppure no?
Le voci arrabbiate non costano niente. Io dubito però che ci sarà un voto segreto arrabbiato quando la legge dovrà avere la sua consacrazione definitiva alla Camera.
Anche perché si rischia di avere la fiducia alla Camera.
Sì, dopo la fiducia però ci sarà un voto, certo, di merito sul provvedimento, e quindi in quella sede potrebbero emergere degli scontenti, ma io dubito che emergeranno, come è già successo, perché in quel caso salterebbe la legge, salterebbe una legge su cui il governo ha messo la fiducia, si andrebbe alla crisi immediata, a elezioni politiche immediate, e io non credo che diciamo la maggioranza e il corpo parlamentare voglia correre questo rischio.
A questo. Senti, c'è una questione del ballottaggio, cioè nelle ultime ore quello che usciva era presenteranno Pera ma anche Forza Italia un emendamento che prevede il ballottaggio, eccetera. Ora, il fatto che Forza Italia abbia fatto sapere no, noi non abbiamo presentato nessun emendamento, adesso vediamo se se ne parla, se si trova un accordo, che realisticamente sul ballottaggio non troveranno. Il ballottaggio, secondo molti analisti, sarebbe stata una formula, diciamo, da guardare nell'ottica della competizione diretta Meloni-Vannacci, cioè per risolversi la questione dei voti. Cosa significa secondo te il fatto che poi l'emendamento di Pera sia solo per la discussione in aula, cioè che non se ne parla, che non ci sarà niente sul ballottaggio, su eventuali ballottaggi?
Ma guarda, dietro questa questione, che è apparentemente una questione tecnica, una questione di posizionamento dei vari partner del centrodestra, c'è in realtà una questione politica grande come una casa. Giorgia Meloni ha un bivio. Da una parte c'è la suggestione di modificare radicalmente l'alleanza di centrodestra, che regge più o meno inalterata da 30 anni, trasformando un'alleanza tra la destra, il centro e un movimento sovranista di forte radicamento al nord in un'alleanza di destra, estrema destra, e chi vuole starci ci sta. Dall'altra parte invece c'è l'idea di conservare l'assetto attuale dell'alleanza, correndone i rischi relativi, e cioè il rischio di perdere le elezioni. Questo è il bivio che divide anche all'interno un po' tutti quanti i partiti, perché lo abbiamo visto all'interno di Fratelli d'Italia, ci sono voci che dicono alla fine, se l'obiettivo è vincere, perché non allearsi con Vannacci e tentare un'operazione di costituzionalizzazione del movimento di Vannacci, e c'è invece chi dice no, al costo di chi corre il rischio di perdere o comunque di non arrivare al premio di maggioranza, dobbiamo assolutamente tenerlo fuori, perché è un cambiamento di scenario così enorme, così rilevante, che non ci dà nessuna garanzia per il futuro. Quindi è questa la questione politica, assai più larga del tema del ballottaggio, e assai più, che provoca delle incertezze enormi un po' all'interno di tutti gli schieramenti.
Questo al di là ovviamente della vicenda, quindi ballottaggio. Senti, l'ultima cosa, Flavia Perini, giusto per stare nella destra, oggi questo sussulto di fronda nei confronti di Salvini, cioè il comitato che chiede il congresso della Lega Nord, in sostanza per togliere la Lega Nord al controllo del commissario di Salvini, eccetera. I leghisti e i salviniani che dicono voi, quelli che devono restituire i 49 milioni, insomma, sono andati giù non tanto per il sottile, ma è un altro segno del fatto che quando l'acqua è poca, e in questo caso l'acqua elettorale sta diminuendo per Salvini, viene fuori tutto il guaio?
I pesci si azzuffano, quando il cibo è poco i pesci si azzuffano. Qua il vero problema, penso che i titolari della Lega Nord, cioè della vecchia Lega, stiano cercando di stanare, in qualche modo di portare allo scoperto le critiche dei molti che all'interno della Lega per Salvini Premier non sono contenti di questa gestione e sono preoccupati di una pesante sconfitta elettorale, e agiscono un po' da sabotatori del tutto va bene, in vista dell'appuntamento di Pontida, che agli occhi un po' di tutti rappresenterà un test decisivo per Salvini. Come sarà accolto, cosa dirà, cosa prospetterà alla platea. Tra pochi giorni vedremo l'esito di questa vicenda, senza dimenticarci che la Lega poi non è nuova a colpi di scena, a colpi di teatro. Bossi fu mandato via nella famosa notte delle scope da un colpo di teatro che nessuno aveva previsto, e quindi è possibile che ci siano sorprese anche in quella direzione.
Cioè, nel senso, non ti stupiresti se Salvini venisse accompagnato all'uscita prima o poi in qualche modo?
No, non mi stupirei, perché la Lega perderà due deputati su tre, e diciamo le classi dirigenti, l'idea che Salvini sia arbitro assoluto delle liste, in tutta evidenza non va giù. cioè che lui possa ricostituire un gruppo parlamentare di fedelissimi, scartando magari gli amici di chi non appartiene al cerchio magico, è un'idea che non va giù a molti e che cercheranno in qualche modo di contrastare in tutte le modalità possibili. Poi se si arriverà allo splashdown non è detto, però secondo me è un'ipotesi che può ancora starci.
Insomma, il campo largo non è messo bene, ma la maggioranza, fior da fiore, andandola a vedere, ci sono situazioni. Flavia Perina, come sempre, grazie mille di questa chiacchierata insieme.
Grazie a voi e buon pomeriggio ancora, arrivederci.
Grazie, grazie Flavia Perina, a te, editorialista della Stampa. Le 7 si sono fatte, ci fermiamo un minuto e mezzo e continuiamo. Questa è Pop Sera fino alle 19.30, poi il notiziario, poi Meteo Regione, che è tornata ad accompagnarvi quotidianamente, e poi Pop Sera fino alle 20.30. Le 7 e un minuto, Radio Popolare, Pop Sera, primo settembre, ricomincia la stagione e ricomincia anche a livello economico, tra poco la vediamo.
Che strana questa luna, oggi mi sento Truman. Senza una via di fuga, ma troverò una scusa. Prendo un incenso e guardo un porno, così mi sfogo. Riempio la vasca fino all'orlo, mina in sottofondo. Psilocibina nel mio corpo, così ritorno. Una persona nuova in fondo è quello che voglio. Ricordati che di notte noi non siamo uguali. Io rimango allerta come i cani. Giro la pasta al pane in forno, meglio di Gordon. Mi vuoi vedere questa sera? Scusa, non ci sono. Faccio due passi intorno al blocco e per un secondo dalla vetrina al mio riflesso mi chiarisce il mondo. Ricordati che di notte noi non siamo uguali. Io rimango allerta come i cani. Forse sentirmi abbandonata è la mia fortuna. Fare di questa offesa la mia stessa piuma. Non sarà quella persona ad essere la cura. E se sarò bene con tutte, in fondo con nessuna, 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 nessuna. Che strana è questa luna. Oggi mi sento via di fuga, ma troverò una scusa. Di notte noi non siamo uguali. Noi non siamo uguali. Io rimango allerta come i cani. Allerta come i cani. Potevamo essere speciali. Ci penserà.
7 e 5 minuti, Radio Popolare Pop Sera, ripresa del primo settembre, ripresa anche della vita economica. Allora, dati Istat di oggi, l'inflazione ad agosto ai massimi da quasi 3 anni, cioè tasso di inflazione registrato ad agosto più 3,3%, era dal settembre 2023. Un tasso di variazione tendenziale più elevato allora rispetto a quella di oggi. Poi si va ovviamente nello specifico dei dati, diciamo, rilevati e diffusi dall'Istat per quanto riguarda la situazione attuale, ma a me serviva, diciamo, il dato generale innanzitutto per farmi una domanda e salutare il nostro ospite Leonzio Rizzo. Benvenuto.
Buongiorno, salve.
Buongiorno, è un economista, insegna scienze della finanza all'Università di Ferrara. Senta, professore, parto da questo dato così come l'ho fornito, perché mi sto chiedendo una cosa. Questo è il dato di agosto, ma c'è cioè come una velocità d'abbrivio, no? Di slancio, per cui ci stanno dicendo che da settembre, ottobre, novembre la possiamo tranquillamente, tra virgolette, tranquillamente immaginare come tutta una strada in salita dal punto di vista economico, dico, dell'inflazione, quindi nostra, poi di tutti noi, della vita quotidiana di tutti i giorni?
Senta, questo è un dato anche che era attendibile, da quello che sta succedendo.
Attendibile perché lo si rilevava giorno per giorno, lei dice.
Anche dall'uomo della strada, no? Basta andare un po' nei supermercati ed è la conseguenza di quello che sta succedendo con la guerra, no? La restrizione del petrolio, che provoca un aumento forte dei beni energetici e che a sua volta poi piano piano si scarica anche su tutti i beni che noi consumiamo ogni giorno, perché poi quello influenza i trasporti sono di fatto inclusi in tutti i beni che noi compriamo. Cosa succede ora? Succede che se questo trend continua, probabilmente noi a fine anno ci troveremo un'inflazione al 4%, quindi ritorniamo di nuovo in quella specie di incubo che abbiamo vissuto un po' di anni fa e che probabilmente con questo trend che c'è internazionale è destinato periodicamente a riemergere. Insomma, siamo usciti da quella fase in cui avevamo l'inflazione all'1% o all'1,5%, eccetera. Cioè noi siamo ora in una fase in cui l'inflazione purtroppo alcune volte può arrivare a questi livelli. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro potere d'acquisto diminuisce fortemente, quindi quando andiamo al supermercato possiamo comprare meno beni, vuol dire che probabilmente le banche centrali aumenteranno i tassi di interesse per tenere l'inflazione a freno, quindi aumentano i costi dei mutui. E purtroppo non aumentano parimenti gli stipendi. Perché questo? Perché, e qui riemerge il dato fondamentale e importante da tener conto, che la contrattazione nazionale collettiva, come è strutturata ora, non fa fronte a queste situazioni di emergenza. Anche tenendo conto degli ultimi contratti collettivi nazionali che sono stati firmati, perché ora tutti si sono affrettati a rinnovarli dopo che è stata messa un po' di pressione, insomma, ok? L'ultimo contratto per la pubblica amministrazione prevede un incremento di un po' più del 6% in 3 anni. Perché? Perché questi contratti cercano di tutelare il lavoratore dall'inflazione cosiddetta attesa. Il problema è che questi contratti sono stati firmati in un momento in cui l'inflazione attesa era bassa, okay? Si era un'inflazione attesa tra l'1,5 e 1,9. Cosa succede? Se l'inflazione diventa persistente al 3,3 o anche di più, questi contratti, il rinnovo di questi contratti non riesce neanche a coprire l'inflazione. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Quindi,
e d'altronde lei diceva appunto del traino su tutto della crisi energetica, poi noi abbiamo visto in questa estate il governo rincorrere con delle toppe, diciamola così, per quanto riguarda il taglio delle accise ripetuto, temporaneo, eccetera. Adesso lo scampolo dei 17 centesimi sul gasolio, ma che di sicuro hanno bruciato, dico tra virgolette, una quantità enorme di soldi, con effetti che tutti gli economisti, insomma gli osservatori, hanno visto non solo modesti, in alcuni casi anche proprio inesistenti o addirittura appunto dannosi dal punto di vista della mancata riallocazione di quei fondi che sono stati stanziati, però in una situazione come l'Italia in cui il governo non sembra avere all'orizzonte altri tipi di intervento e quindi siamo completamente esposti all'andamento internazionale.
Su questo ci siamo occupati con Marco Leonardi recentemente, sia sul Foglio che anche sulla voce.info. E allora è chiaro, ma questo non lo diciamo solo noi, è chiaro anche agli economisti, che questi interventi sulle accise, cioè sulle tasse, sulle imposte che si pagano sul gasolio, sono di fatto inefficaci. Sono inefficaci perché il problema è che non è automatico che se io abbasso le accise questi grandi colossi, diciamo, dei carburanti, poi ti abbassano il prezzo, perché sono loro che fanno il prezzo, sono quasi dei monopoli. Per cui l'abbassamento delle accise molto spesso coincide con un incremento dei margini di profitto. Cioè, nel senso, cosa succede? Succede che il prezzo rimane pressoché lo stesso, però loro, diciamo, il raffinatore paga meno imposte e quindi incassa di fatto quei soldi che sarebbero dovuti andare al consumatore. Questo è il meccanismo, che d'altronde viviamo in una situazione di libero mercato e questo è il meccanismo, cioè, ma e questo è noto, diciamo, a chi si occupa di questi temi di finanza pubblica, che non è così immediato, diciamo, il passaggio dall'abbassamento dell'accisa all'abbassamento del prezzo. Si è voluto insistere su questo, probabilmente perché diciamo, è chiaro che paga anche politicamente dire abbasso le tasse sulla benzina, però bisogna vedere poi chi ne beneficia. Allora, il tema lì è cercare di bloccare il prezzo, ok? Allora, noi quello che proponevamo, e continuiamo a dirlo, è un cap sul prezzo, come è stato fatto per il gas, ok? Tanto tempo fa. Cioè, perché bisogna controllare tutte le componenti del prezzo, non si può controllare solamente le imposte, quando è come tappare un buco e lasciarne uno aperto, ok? Se io controllo le imposte, abbasso le imposte, però dall'altro lato quelli mi alzano il margine di profitto, ho fatto un buco nell'acqua. Se invece controllo il prezzo con un cap, che vuol dire un cap? Vuol dire che io stabilisco un cap dinamico tra il prezzo al consumo e il prezzo della materia prima, perché è chiaro, il mio intervento deve essere solo finalizzato a tamponare questi incrementi esogeni del prezzo della materia prima. Una volta che stabilisco quale è il prezzo della materia prima, perché lo so, e vedo il prezzo al consumo, quando questa differenza è troppo alta, io blocco le contrattazioni. Okay, perché vuol dire che c'è qualcuno che si sta mangiando l'abbassamento delle aliquote. Questo è stato fatto per il gas e ha funzionato. È chiaro che per fare una roba del genere ci vuole un veloce accordo europeo, ma questo è nell'interesse di tutti ed è ovvio, dice sì, ma se faccio questo io poi abbasso il prezzo e i carburanti vanno altrove, beh, fino a un certo punto, nel senso che se io lo faccio in modo oculato, lo faccio solamente quando l'incremento di margine è eccessivo. E poi teniamo conto che se lo facciamo in Europa, noi siamo 500 milioni di consumatori. E non è facile trovare 500 milioni di consumatori che hanno tutti l'automobile in un'altra parte del mondo.
Però l'ipotesi che
Quindi,
lei faceva è realistico pensare che non succederà e quindi per estensione è realistico pensare che lei non si stupirà a fine anno se saremo con l'inflazione al
eh sì,
4%.
è così. Però a quel punto bisogna intervenire in modo serio sui salari, cioè bisogna mettere delle clausole per cui io non posso aspettare il prossimo contratto collettivo nazionale per recuperare una cosa che non recupererò mai, ok? Bisogna far sì che scattino degli aumenti quando c'è uno scostamento tra l'inflazione che io ho programmato e l'inflazione effettiva.
E sarà interessante vederlo. Adesso so che non la riguarda perché lei appunto fa l'economista e insegna scienze delle finanze, ma politicamente è interessante da vedere come rischiamo di andare in un autunno che ci porta a fine anno con una inflazione progressivamente in aumento nell'anno che porterà alle elezioni politiche. Quello sarà da
Sì.
vedere, le invenzioni che dovranno
Ne
essere
vedremo
trovate.
delle belle.
Per intanto la ringrazio molto, professor Rizzo.
Di nuovo, arrivederci.
Grazie,
Grazie.
grazie Leonzio Arizzo, ricordo economista, docente di scienza delle finanze all'Università di Ferrara.
The woman in me is a lover, is a thief, like a dead branch asleep, and in grief she was taught to stay quiet, and she's an idiot. Who's reasoning with the moon, just listening to her words that not everyone's allowed to hear. No, I don't know who saved the child. I think I must have been sleeping So come on, come on, come on, come on, try it. Said the child within to the mother in need. It's a stranger song for the woman in me. Not everyone can see the angel in the marble quivering. Not everyone can hear you sing from within. Come on, come on, come on, come on, cry. Come on, come on, come on, come on, try it. I know you feel drained and tired, but I can see your cold desire.
Fabrizio Cammarata, The Woman in Me. C'è una notizia che immagino a molti di voi dirà molto per il nome. Oggi si è avuta la notizia della morte di Enzo Bianchi. Enzo Bianchi è tra i fondatori, diciamo, della comunità monastica di Bose nel Biellese. Si parla di 60 anni di esperienza della comunità e una figura molto importante, diciamo, nella lunga storia, mi verrebbe da dire, di quel punto di confine tra spiritualità, religione, mondo laico, dialogo, collegamenti. Ma magari ne sto dando una definizione molto sbagliata, non lo so, ma vado per opportuni chiarimenti a salutare Marco Garzonio, benvenuto.
Buonasera a voi.
Buonasera Garzonio. Ci si può ritrovare in questo identikit molto 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 semplificato di Enzo Bianchi?
Beh, direi proprio di sì. Enzo Bianchi è stata una figura, non esito a definirla profetica, perché in tempi non sospetti non solo ha portato la spiritualità cristiana ai livelli di profondità di cui è stato capace, ma ha fatto alcune operazioni di grandissima importanza. La prima, il monastero di Bose, monastero cioè in cui per la prima volta si sono trovati insieme appartenenti anche a diverse confessioni cristiane, quindi l'ecumenismo non predicato, non soltanto dei teologi, non soltanto come auspicio, ma incontro fra uomini e donne religiose diverse di provenienza, di cultura, eccetera. Quindi questa è la prima cosa straordinaria che non possiamo non ricordare. La seconda, di aver anche svolto un'attività pubblicistica importantissima. Come Bose ha fondato una casa editrice, Kikaion, che ha pubblicato autori di grande rilievo, eccetera. E poi lui come persona si è speso collaborando a giornali, andando a tenere incontri, eccetera. La terza cosa che merita di essere ricordata, ha svolto un'opera straordinaria che è stata quella di realizzare con molti colleghi e poi realizzarla tra l'altro con un editore laico come Einaudi, una nuova, assolutamente nuova, importantissima traduzione dell'Antico e del Nuovo Testamento, tre volumi da cui ormai non si può assolutamente prescindere. Poi, come tutti i personaggi di stazza, come tutti i personaggi di grande importanza, ha avuto anche delle difficoltà. Con lo stesso Papa Francesco, dopo grandi intese,
appunto lì adesso poi ne parliamo un attimo, Garzogno, perché appunto da quello già che ci raccontavi, insomma, Bianchi è veramente una di quelle figure che può essere definita un punto di riferimento spirituale per molte generazioni, proprio in tutti questi decenni. Poi,
e tra l'altro anche per laici, e non per laici, soltanto per persone certo, di fede, insomma, non solo per in maniera confessionale, anzi, riusciva a parlare, scusa la parentesi, ma riusciva a parlare proprio per la sua estrema naturalezza. Lui rivendicava il suo essere, le sue origini popolari, il suo essere piemontese, il pane, il vino, che sono il cuore del mistero cristiano, ma sono anche il primo nutrimento che nelle campagne eccetera si porta a casa.
Sì, quindi per quello lo definivo proprio una figura di contatto veramente stretta, insomma, tra mondi, religione laica e tra varie religioni. Ma facevi riferimento appunto anche al punto, era il 2017, lì ne è nata una questione nella sostanza. Il Papa, allora era Papa Francesco, Bergoglio, chiede il cambio alla guida della comunità. E è un cambio motivato dalla volontà di non rendere, diciamo, quasi perenni degli incarichi, e quindi di cambiare, no? di modificare. Però è vero che quella cosa lì venne anche vissuta e in qualche modo fu anche un po' raccontata come un'estromissione di Bianchi.
Ma fu una cosa dolorosissima per quanto riguarda l'esperienza di Bose e l'esperienza, ma non dimentichiamo che questo era il pensiero di Francesco. Lui fece per lo stesso turno d'anni la stessa cosa con un movimento decisamente lontano da Don Enzo Bianchi, padre Enzo Bianchi, con CL. Non dimentichiamo che Papa Francesco con la stessa motivazione ha fatto fuori Carrón. Cioè Papa Francesco aveva una sua visione molto chiara, originale da un certo punto di vista, ma molto chiara, sul fatto che non ci fossero le cose a vita. Tu non potevi, a suo avviso, essere la persona che a vita era responsabile di Bose, a vita era responsabile di CL, e lo ha fatto anche con altri movimenti. Soltanto che la cosa è risultata piuttosto difficile da digerire in moltissimi ambienti. Perché? Ma perché su questa poi si sono innescate tante polemiche esterne e interne, perché poi quando succedono queste cose ci sono le famose rese dei conti, no? Ecco, ciò nonostante io devo dire che Enzo Bianchi è riuscito ha, dopo, pur dopo quel tipo di difficoltà, si è ha ricostituito una comunità sempre in Piemonte, sempre dalle parti di, dove c'era l'ultimo vescovo, Monsignor Bettazzi, che aveva partecipato al concilio, e lì è riuscito a lavorare a quella edizione nuovissima di traduzione dell'Antico e del Nuovo Testamento in totale libertà, in totale autonomia e con una, come dire, una competenza, un amore, una forza, un'energia che sono quelli che lo rendono. Oggi siamo qui a commemorarlo, ma io sono convinto che passati questi tempi sarà ripreso perché Enzo Bianchi nei confronti, non so, io mi ricordo una volta, tanto per metterci qualcosa di personale, giù in Terra Santa, di averlo incontrato, io ero giù con alcune persone, lui era giù con un gruppo, con le persone più diverse, che mi ricordo che nel suo gruppo, del suo gruppo faceva parte Massimo Recalcati, lo psicanalista, e capisci, quindi c'era la sua capacità di tenere di vivo e molto, molto forte il richiamo alla scrittura, in particolare al Nuovo Testamento, ma anche all'Antico, perché lui riusciva davvero a sintetizzare le cose, ma allo stesso tempo un'apertura culturale sulle esigenze del tempo che sono state, che ha fatto scuola, nel vero senso della parola.
In pochi minuti, Garzogno, hai citato appunto Bettazzi, e poi mi vengono in mente altre figure adesso al di là, ma insomma, che attorno dal mondo del cattolicesimo, attorno alla questione del dialogo, hanno incentrato tutto il loro sguardo e la loro vita, cioè risolutezza e dialogo, che fosse Bettazzi, che fosse, certo, non voglio fare paragoni teologici, cioè Martini, Don Milani, eccetera. Mi viene da chiedermi se è un'impressione sbagliata che stiano diminuendo queste figure.
Stiamo dimenticando queste figure, non sminuendo.
No, diminuendo, dicevo, diminuendo. Cioè che ce ne siano
diminuendo, sì, come presenze, ma anche perché con tutta la grande, straordinaria importanza che ha avuto Papa Francesco, il lato d'ombra del pontificato di Papa Bergoglio è stata la centralità del Papa, cioè, e quindi la ricchezza delle chiese, la ricchezza dei movimenti, le chiese locali, le ricchezze dei movimenti sono andate un po' in ombra. Adesso forse Leone XIV riesce a recuperare, se forse anche perché, a differenza di Bergoglio, gesuita, Leone XIV è agostiniano, quindi molto più affidato alla dimensione interiore, spirituale, eccetera. Gesuita c'ha dentro un'anima politica, ma nel senso fatto
vedere se con lui si riapre, diciamo, il panorama.
Io immagino che sì, che questo possa accadere, perché la magnifica umanità, cioè ti va diretto al colloquio col mondo, a prendere sul serio, non a rifiutare, ma a prendere sul serio. Secondo, lo senti che è l'unico che in questo momento riesce a fare affermazioni, non semplicemente basta la guerra, ma a tener testa alla corrente, no, che non è di pensiero ma di pura arroganza del mondo. E terzo, riesce a prendere delle iniziative. Guarda che l'andata di Gallagher l'altra settimana a Mosca, vis-à-vis con il ministro degli esteri russo, è una grossissima novità, perché con Francesco è vero, c'è lo sforzo di Zuppi di riportare a casa un po' di bambini sottratti, eccetera, ma era molto pastorale. Qui è riuscito a mandare il responsabile, quello che per noi sarebbe il ministro degli esteri, a parlare col ministro degli esteri.
Interessante, interessante sguardo a cui pensare, su cui ragionare. Marco Garzogno, grazie mille.
Ciao, grazie a voi.
Marco Garzogno, anche in lunga collaborazione con la voce di Radio Popolare. Le notizie, poi continuiamo, Popsera. Notiziario, Mezza Regione e poi torniamo noi. Che puntualità, sono le 8 passate da un minuto. Con la sigla di Popsera comincia l'ultima parte della trasmissione, dopo il giornale radio, dopo Mezza Regione. Insieme ancora fino alle 8:30 per un po' di questioni da guardare, almeno un paio. Massimo Bacchetta al microfono, una buona serata anche da tutta la redazione. Cominceremo tra poco da una questione che riguarda Milano. Sempre di politica si parla, si guarda alle future elezioni amministrative. Oggi una candidatura di fatto si è chiarita, quella di Mario Calabresi. Alle 8 e 5 Radio Popolare Pop Sera, l'ultima tranche di trasmissione. Primo settembre, inizio delle attività, è tutto un po' il pomeriggio che ne parliamo in Parlamento con la legge elettorale che ha raccolto tutti gli emendamenti e poi andrà in aula al Senato per essere discussa, con l'economia e l'Istat che ha rilasciato i dati sull'inflazione sempre crescente ad agosto e chissà con quali prospettive. Vi dicevo di Milano e forse anche qua c'è un segno di inizio o reinizio dell'attività. Parlo della politica. Allora, oggi, primo settembre, Mario Calabresi, giornalista, ha fatto sapere di avere rimesso, diciamo, tutti gli incarichi che occupava in primo luogo come direzione di Cora Media e di fatto ufficializzando la sua intenzione di andare per una strada nuova. Ora, essendo Mario Calabresi in predicato per diventare un candidato per le prossime elezioni a sindaco dell'anno prossimo, la strada nuova è di fatto quella e quindi di fatto una candidatura per il centrosinistra. Ora, la vicenda, probabilmente la state seguendo, è una vicenda che a livello milanese, in varie forme, però un pochino rischia di arrotolarsi, così come a livello nazionale nel centrosinistra, cioè come andremo a definire il candidato o la candidata a sindaca, andremo con le primarie, sì, no, perché di questo anche si è discusso anche durante l'estate, e poi con quali nomi, un po' di nomi sono appunto sul tavolo che intendono partecipare alle primarie o comunque presentare la propria candidatura, l'avete seguito poi negli ultimi mesi, e poi un po' di candidature che aleggiano. Una era quella di Mario Calabresi, e con oggi sembra aleggiare o ancora di più, o forse sempre di meno, e poi altre. Allora, sulle primarie il Partito Democratico nella sua direzione si era già espresso nella volontà di fare le primarie per definire la candidatura, loro e altri no, o comunque con posizioni diverse. Adesso questo nome, così come si sta profilando, cioè Mario Calabresi che lascia i suoi incarichi e dice, beh, insomma, intendo andare per una strada nuova. Che cosa significa, che quadro apre, se apre un quadro? Lo chiedo a due ospiti che saluto contemporaneamente, al segretario metropolitano di Sinistra Italiana, che fa parte ovviamente una componente di AVS, Giuseppe Rocisano, benvenuto.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
E anche alla segretaria metropolitana di Rifondazione Comunista, Nadia Rosa, benvenuta.
Grazie per l'invito e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera ad entrambi. Premettevo, il Partito Democratico, insomma, aveva già fatto sapere con la sua direzione di essere per le primarie. Vado diretto con, diciamo, sulla questione di Mario Calabresi, cioè della presenza di questo nome. Innanzitutto, entrambi lo prendete per un preannuncio di candidatura, questo passaggio di oggi, Rocisano e poi Nadia Rosa, così giusto per sgombrare il campo.
Ma certo, la candidatura di Mario Calabresi è oggi, credo sia anche un po' ufficiale da parte sua, ma penso che sia una candidatura anche autorevole, che rispetto, ma penso anche che forse un punto politico di discussione è diverso rispetto alle candidature. Per noi, prima dei nomi, viene un'idea di Milano, vogliamo proporre a quale collezione vogliamo costruire, come vogliamo realizzarla, e poi penso un'altra cosa che credo sia fondamentale, che noi abbiamo posto al centrosinistra, che dopo 15 anni di governo di centrosinistra credo sia arrivato anche il momento di non affidarsi più a figure civiche, ma provare a ragionare su una figura politica, perché penso che se non dovesse fare questo significa anche che siamo un po' al fallimento della politica. È vero che Milano ha sempre delle coalizioni, come dire, un po' aperte, no? Politiche e civiche insieme, però penso che in questo momento è anche il tempo della politica.
Lo traduco come un no alla candidatura, cioè un no nel senso un parere negativo a questa candidatura da parte sua, Rocisano?
No, non è un no, è proprio una candidatura importante, ma penso che in qualche modo lui può dare, come dire, un contributo, ma pensiamo anche che le discussioni sono un po' diverse in questo momento, no? Milano arriva a queste elezioni dopo anni di governo del centro-sinistra, no? E dopo una fase politica che sì, ha prodotto delle risultati importanti, ma anche problemi e contraddizioni che noi però dobbiamo provare a non rimuovere dal dibattito politico: la questione della casa, il costo della vita, le diseguaglianze, la mobilità, il rapporto tra sviluppo urbanistico e interesse pubblico. E io penso che questi devono essere al centro di un'idea di una nuova città. E quindi proviamo a discutere di questo. Dopo che proviamo a discutere di questo, credo che dentro questo percorso si può scegliere il candidato più forte per vincere l'elezione a Milano. L'importante è l'elezione.
In effetti tra partiti fareste molto bene a parlare di quello. Noi ovviamente siamo qua a fare un passo prima, cioè a vedere poi che cosa significano questi passaggi. E Nadia Rosa per Rifondazione Comunista, lo prendi come una candidatura di fatto? E anche a lei chiedo un giudizio eventuale allora su che cosa significa questa candidatura per un'eventuale coalizione, eh?
Certo, no, mi pare che insomma la candidatura ormai sia in campo, però io trovo interessante soprattutto una cosa diversa, è che per Calabresi, come per tutti gli altri nomi, insomma, che sono fioriti in quest'estate, durante quest'estate, che sono numerosi, non sappiamo ancora cosa pensino di Milano. Sappiamo tutto dei curricula, sappiamo tutto delle esperienze, dei profili, ma sulle questioni che riguardano concretamente la vita dei milanesi, francamente, quali sono le posizioni, nessuno lo sa, almeno io non lo so, e credo che purtroppo sia la condizione di tante e tanti milanesi. Ma andrò ancora più dritta di Roccisano. Ad esempio, a me piacerebbe chiedere su San Siro cosa pensa, sul cosiddetto sistema Milano, cosa ne pensa Calabresi, sul mercato immobiliare in una città in quale la classe lavoratrice non può più vivere perché ovviamente i costi sono esplosi ed è impossibile permettersi un affitto. Cosa si pensa sulle grandi trasformazioni urbanistiche, sui servizi pubblici, sulle periferie e sulla sicurezza, della quale noi continuiamo a parlare solo in termini di ordine pubblico, mi pare, oppure magari è venuto il momento di affrontare anche le condizioni sociali che producono marginalità, disagio e diseguaglianze. Ecco, io francamente non so cosa pensino tutti questi candidati, e non è un problema che riguarda solo Calabresi, riguarda tutti i candidati alle primarie, perché sui problemi della città di Milano ancora nessuno si è espresso con chiarezza, nemmeno la politica. Quindi mi parlava di coalizione. Come si fa a parlare di una coalizione se non si capisce da quale parte vuole svoltare Milano?
E questo è il punto su cui
parte sbagliata.
E questo è il punto su cui dicevo c'è una somiglianza possibile col campo largo a livello nazionale, no? Cioè parliamo di programmi e poi definiamo il leader o la leader, e poi, oppure viceversa. Allora, su quale idea di Milano, lei diceva, Nadia Rosa, quale idea di Milano hanno questi candidati, eccetera, alle primarie, ma a me a quella parola primarie tocca mettere un punto di domanda in fondo, cioè si faranno le primarie?
Io credo che per cercare di riaccendere quella connessione sentimentale che dopo 10 anni di governo Sala un pochino si è spenta nella città, mi pare, credo che il percorso delle primarie possa essere un percorso possibile per arrivare a determinare la scelta del candidato sindaco. Però rimane tutto quello che ho detto prima. Prima di parlare di nomi, occorre parlare di un'idea di città, di un programma per la città, e sulla base di un programma condiviso scegliere chi ha le qualità migliori per poter rappresentare questo programma, non viceversa.
E Roccisano, Nadia Rosa diceva questo. Voi sulle primarie, diciamo che la parte discutiamo del programma, di che idea di Milano, era, mi sembrava di capire dalla vostra linea, molto prevalente addirittura sull'ipotesi delle primarie. Cioè, poi quello è una conseguenza possibile ma non obbligatoria. Siete ancora di quest'idea?
Sì, le primarie penso non possono essere uno strumento, possono essere uno strumento ma non possono diventare il fine della discussione, nel senso che noi prima di decidere se farlo o non farle, l'ho detto prima ma continuo a dirlo, dobbiamo definire prima il perimetro della coalizione. Oggi c'è una dichiarazione di azione di Picerno, di Calenda.
Sì, che hanno detto alta. Subito tutta la coalizione appoggi i calabresi e basta.
Però è un po', come dire, provocatoria questa, dato che lei sta anche facendo un po' di confronto con il livello nazionale. Quando loro stanno fuori a Roma dal Campo Largo, Milano non è che si trova in un'altra città, in un altro stato, no? Milano a livello nazionale ha una propria importanza, per cui è anche, come dire, un po' strano che chi decide di fare una battaglia al Campo Largo a livello nazionale, poi a Milano pensa di dettare la linea di come scegliere il candidato e come stare tutti dentro il candidato. Penso che se alla fine il percorso delle primarie ci saranno, dovranno essere delle primarie vere, però aperte, trasparenti, dentro anche un progetto politico condiviso. Ma le dico anche di più: credo che questo non possa essere poi un primarie con 6-7 candidati. Va benissimo se ci sono, però bisogna provare a pensare al doppio turno. Questo io continuo a dirlo, perché o le primarie sono vere, partecipate, quindi che hanno un'idea di politica, lo diceva prima Nadia, io voglio capire cosa pensano i candidati su Milano, e quindi dopo provare a fare delle primarie vere, ma credo che con 7 candidati vanno fatte primarie se ci dovessero essere a doppio turno.
E quindi mi viene da dire che certo dovete in primo luogo parlare di che idea di Milano avete, cioè in che idea di Milano c'è, e però forse contemporaneamente dovete parlare anche di come si va a definire la candidatura, perché mi sembra che le posizioni siano, cioè mi sembra che si raddoppino i temi che avete sul tavolo, ce n'è una e poi c'è contemporaneamente anche l'altra, perché non è di poco conto. C'è una figura che appunto, a proposito di nomi che aleggiano da tempo, una era quella di Calabresi, un'altra figura è quella di Pierfrancesco Maiorino, che oggi ha deciso, insomma, di non commentare questo passaggio né sulla candidatura di Calabresi né sulla questione delle primarie. È il nome che manca, cioè al di là di tutto l'idea di Milano, capisco bene quello che dite, ma contemporaneamente però manca un nome, un altro, altri nomi possibili su cui discutere. Lo chiedo a entrambi, Nadia Rosa e poi Rocisano.
Ma in realtà di nomi, come dicevo prima, ne sono venuti fuori veramente tanti. Sicuramente Pierfrancesco Maiorino ha insomma dimostrato un interesse molto importante per la città di Milano, e quindi non credo che possa, insomma, aspettare ancora molto per sciogliere il nodo della sua candidatura. Ma ripeto, fare le primarie senza sapere esattamente per quale programma stiamo scegliendo il candidato credo che sia assolutamente folle. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, vogliamo solamente conoscere le posizioni e capire se all'interno, appunto, di queste posizioni c'è uno spazio per un vero cambiamento. Abbiamo giudizi diversi rispetto agli ultimi 10 anni, noi non abbiamo fatto parte e rivendichiamo di non averne fatto parte del governo di centrosinistra degli ultimi anni, ma siamo, visto che si apre una fase nuova, disponibili a vagliare ipotesi e a portare il nostro contributo. Però di cosa stiamo parlando lo vorremmo capire prima, appunto, di discutere di nomi e di candidati.
Rocisano?
No, io penso che Maiorino, poi decide lui, ma è una risorsa importante per questa città. Io credo che Maiorino scioglierà presto la riserva, ma credo che sia in campo. Ma è in campo la politica che lui sta facendo in questi giorni, in questi mesi, in questi anni sulla città di Milano. Per cui poi vediamo questa cosa come evolve. Ma io penso che un candidato di sinistra, al di là della candidatura di Maiorino o di altri, se ci dovesse essere solo la candidatura di Calabresi, vada messo in campo da tutta la sinistra per fare delle primarie in qualche modo che siano utili alla città, perché una discussione e una contrapposizione di idee di città in qualche modo va fatta, nel senso, noi possiamo provare a fare tutto, però penso che il centro-sinistra milanese deve aprirsi anche alla società civile bene, ma provare anche a tenere insieme la politica, nel senso che quindi credo che Pierfrancesco interpreta bene questi passaggi, credo che alla fine Pierfrancesco sarà in campo.
Ah, Allora, traducendolo dal linguaggio, io porto a casa che sì, Calabresi può dare un suo contributo, ma insomma, tra gli altri, dice Rocisano, mi piacerebbe sapere che idea di Milano anche specifica, dice Nadia Rosa, io lo traduco giornalisticamente come un anche no, grazie, cioè andiamo avanti e parliamo di Milano. E a questo punto, dato che a livello nazionale non si sa quando ci saranno le elezioni, ma a livello invece amministrativo si sa che saranno nella primavera, quindi i tempi si possono definire. Mi dite entrambi la finestra per parlare di questa idea di Milano tra di voi, di coalizione, eccetera, quali sono i tempi? Mi dite una scadenza ultima che per voi significherebbe, vabbè, si sta andando per farfalle. Nadia Rosa.
Ma da ieri, perché secondo me siamo già piuttosto in ritardo, fino al massimo ci diamo un mese.
Ok, quindi per ottobre bisogna essere.
Bisogna chiarire certi nodi, assolutamente.
Rocisano?
Sì, no, un mese mi sembra un tempo più che giusto, ma io le dirò di più, stiamo già discutendo insieme alla coalizione di centrosinistra allargata, poi vediamo come questa terra e vediamo quello che succede, nel senso, però non è che siamo fermi, tra di noi ci stiamo vedendo, stiamo discutendo, proviamo anche a stabilire alcuni punti valoriali che servono per tenere insieme il centrosinistra e poi discutiamo anche di che cos'è la città di Milano e di provare ad avere un'idea di città che sia, vada un po' in cambiamento rispetto a quella di adesso, insomma.
Continuate a ipotizzare, Rocisano, che possa anche un nome uscire non dalle primarie, ma da invece una discussione franca di coalizione?
Non è una cosa che escludo, io penso che anche su questa cosa ci si può lavorare, è chiaro che deve essere un nome che tenga insieme tutti, nel senso che tenga insieme tutta la coalizione di centrosinistra, compresa Rifondazione 5 Stelle, che sono in aggiunta in questa discussione.
Ah sì, 5 Stelle non li ho aggiunti, ma semplicemente perché seguo quello che dicono a livello nazionale, che insomma si dicono favorevolissimi alle primarie a livello nazionale, quindi per traslazione lo immaginavo anche qua. Anche lei, Nadia Rosa, immagina che possa esserci un'altra strada per definire una candidatura che non siano le primarie? Realistica.
Io la vedo realmente complicata questa strada, ovviamente non si esclude nulla a priori, però credo proprio per quello che si diceva prima, quindi per questa necessità di ricostruire un rapporto con la città di Milano, il passaggio dalle primarie credo che sia insomma quello che dovremo intraprendere. Poi magari mi stupirà con un nome che uscirà e sarà insomma fantastico per tutti, però in questo momento la vedo veramente dura.
Grazie a entrambi. Nadia Rosa, segretaria metropolitana di Rifondazione Comunista, Giuseppe Rocisani, segretario metropolitano di Sinistra Italiana per AVF. AVS, buona serata a entrambi.
Grazie a voi, buona serata
a tutti. Grazie davvero. Ovviamente nei prossimi giorni si continuerà a parlare.
Prendi un po', dammi un po', l'anima cerca posizione certa, ma la strada è deserta. Prendi un po', dammi un po', l'anima è spenta posizione certa, ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose, sei troppo sofisticata, ma non sono io che sono troppo, forse, o voi capite troppo poco, forse, aria fa troppo, vuoi calmarti, ah? Cambi direzione tutti gli anni, fan? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti, ah. Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release, o se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo si ricompra i CD? Tanto la gente compra gli streaming ora. Ups!
E dalle torto.
Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano a ieri, stessi autori con gli stessi pensieri su tutti e nessuno, ma gliene fotte davvero a qualcuno se entro nelle playlist, per molti sembra un daydream, per me sono solo ceneri. Mi rifugio come Fuji, sparisco come Lori, non sono solo ceneri. How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about you don't speak unless you got something to say? How about
but you don't speak unless you get something, 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 something.
Gli ultimi minuti di trasmissione, torno sulla questione del Nepal. Avete sentito nel giornale radio, più di 1000 i morti accertati, più di 4000 le persone irreperibili. Ancora al momento nuovi allarmi sui ghiacciai dell'Himalaya perché rendono più possibili sempre di più diciamo situazioni come quelle che si sono verificate. Vi faccio ascoltare un'intervista con Franco Salerno dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, esperto proprio di ghiacciai dell'Himalaya centrale.
Le temperature in Himalaya centrale sono aumentate negli ultimi ventennio con la stessa dimensione rispetto al resto del continente. Ovviamente stiamo parlando di aumenti che riguardano le alte quote in Asia, quindi anche non in particolare nella zona dove si è verificato il disastro, ma nella regione che si chiama Himalaya centrale abbiamo degli aumenti di temperatura che sono in linea con gli aumenti del resto del continente, però che comunque sono positivi e quindi vi è un cambiamento climatico in corso. La differenza sta nel fatto che queste montagne sono soggette ad un regime monsonico, quindi si tratta di ghiacciai umidi, ghiacciai che ricevono un quantitativo elevato di precipitazioni tutti gli anni e quindi sono più sensibili a parità di cambiamento climatico, quindi di incremento delle temperature, ad essere soggetti a perdite di masse glaciali, quindi andare in corso a perdite di idriche e al verificarsi di fenomeni estremi.
Voi appunto come CNR attuate anche un monitoraggio dei dati sul clima in questa regione, un monitoraggio dei dati quindi che vi permette di vedere le trasformazioni negli ultimi 30 anni. Di questi ghiacciai. Ho letto di alcune segnalazioni del fatto che Cina e Nepal invece nei loro centri di monitoraggio non condividano molto i dati e che quindi forse questa mancanza di un monitoraggio condiviso possa in qualche modo inficiare sulla conoscenza del fenomeno della trasformazione di questi ghiacciai. È così?
Allora, quello che penso io è che negli ultimo decennio la Cina condivide sempre di più i suoi dati rispetto al passato. Che vi sia una condivisione piena, questo direi di no. Questo momento non c'è, però anche in Italia comunque non abbiamo un unico centro che gestisce la raccolta e il monitoraggio di tutte le precipitazioni e quindi anche questa conoscenza, diciamo, univoca con tutti i dati a disposizione non è una caratteristica molto comune anche in altre parti del mondo, anche nel nostro paese.
Era un'intervista a Franco Salerno del CNR, esperto di ghiacciai dell'Himalaya centrale, l'intervista di Virginia Platini, che ringraziamo ovviamente. Allora, durante la chiacchierata di prima sulla giornata politica di oggi a Milano col segretario metropolitano di Sinistra Italiana e di Rifondazione Comunista, sono arrivati un po' di messaggi, non li ho letti, ma tranquilli, ovviamente il tema dalle prossime ore, dai prossimi giorni, sarà come sempre oggetto di microfoni aperti insieme a voi. Per adesso ci fermiamo, però siamo arrivati alle 8:30, come sempre orario di scadenza di Pop Sera. Ritorniamo domani a partire dalle 18:30 fino alle 20:30 in questa ultima settimana di vita estiva di Pop Sera prima del rinizio del palinsesto invernale di Radio Popolare. Una buona serata a tutti da Massimo Bacchetta.